Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito. Riprendiamo con questa domenica la celebrazione del tempo ordinario, il tempo dell'ascolto della parola di Dio, attraverso la quale siamo educati alla logica del regno, che non è quella dell'apparenza, del chiasso, ma quella del silenzio umile del seme che, gettato nella terra, germoglia e cresce con meraviglia fino al suo pieno compimento, con un risultato sproporzionato rispetto alla sua piccolezza e alle nostre attese.
Sempre l'agire di Dio è silenzioso ma efficace. Entra nella nostra piccolezza, come abbiamo detto e come risentiremo, e compie l'opera della sua grandezza. È per questo che siamo qui a ringraziarlo e a riconoscere ogni azione che egli compie nella nostra vita. Lo facciamo oggi con gli amici artiglieri, che celebrano con qualche giorno di anticipo la festa dell'artiglieria e ricordano la loro santa patrona, Santa Barbara. Chiediamo per loro e con loro che tutta la nostra popolazione e la nostra società sappia sensibilizzarsi sempre di più sui valori della nostra patria, che è la nostra famiglia, che è la nostra identità. Non per distinguerci, quanto per cogliere la nostra originalità, che è dono di Dio. Riconosciamo anche tutte le fragilità e le contraddizioni che abitano il nostro cuore e chiediamone umilmente perdono. Signore, Tu che trasformi la nostra piccolezza con la Tua grandezza, abbi pietà di noi. Cristo, Tu che ci vuoi gioiosi e perseveranti nella fede, abbi pietà di noi. Signore, Tu che ci fai credere nell'umile potenza del Tuo regno, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che a piene mani semini nel nostro cuore il germe della verità e della grazia, fa che lo accogliamo con umile fiducia e lo coltiviamo con pazienza evangelica, ben sapendo che c'è più amore e giustizia ogni volta che la Tua parola fruttifica nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto imponente. Lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno. Ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. Faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore e cantare il tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è malvagità.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, Cristo è risorto, alleluia, 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 Cristo è vivente, alleluia, alleluia.
Il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.
Alleluia, alleluia, Cristo è risorto, alleluia, 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 Cristo è vivente, alleluia, alleluia. Secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto, e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore.
Sempre e dovunque,
è il motto che viene segnalato proprio sotto il titolo della vostra Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia. Viene aggiunto anche che non è un'associazione politica, nel senso che non ha un'appartenenza partitica, ma noi vi auguriamo di essere pienamente innamorati della polis, cioè della città, degli uomini, che voi, noi tutti siamo chiamati a servire. È la famiglia che ci ha accolto, dicevo all'inizio della Santa Messa, che ci dà identità, non tanto per distinguerci, quanto per ritrovare ciò che è originale, che è prezioso e che con tutte le associazioni che fanno parte della stessa Italia, ma anche tra tutti i popoli che credono nella democrazia, mettiamo insieme le nostre originalità per mettere in evidenza le ricchezze che ci abitano e che ci animano. E sempre e ovunque dovrebbe essere il motto di essere costantemente pronti a vivere questa identità che deve tradursi in servizio. E siamo anche in sintonia con quanto ci viene suggerito dalla parola di Dio di questa domenica, che torna a parlare alla vostra associazione ma anche alla nostra vita. Perciò già anticipo e vi auguriamo che questo sempre e ovunque, con gli ideali che vi animano, sia la quotidianità del vostro essere testi in ciò che avete ricevuto e in ciò che siete chiamati a dare. Come abbiamo detto nell'introduzione, riprende con questa domenica il tempo chiamato ordinario. Sappiamo che questo termine ordinario nella quotidianità ha un sapore quasi scontato, e invece se ci pensiamo bene la ordinarietà fa parte della nostra vita. E potrebbe essere una grande tentazione, per qualcuno lo è, purtroppo, pensare che la vita diventa significativa solo quando ci sono degli eventi eccezionali. Gli eventi eccezionali servono per contrappuntare la nostra vita, ma poi la verità è data dalla quotidianità, da ciò che è appunto ordinario. Ed è lì che siamo chiamati a confrontarci e a riconciliarci anche con il ripartire sempre. Ma è la situazione che siamo chiamati ad amare. Molti purtroppo vivono di nostalgie del passato, mentre il passato dovrebbe essere ciò che ha fecondato il presente, e altri con l'illusione di un futuro che non sappiamo se verrà, dimenticando che l'unico presente è l'unica ricchezza che ci è data da vivere in pienezza. A me piace molto, e l'ho detto tante volte, guardare alla vita di Gesù non solo negli eventi eccezionali che ha compiuto. Oltretutto vorrei che fossimo capaci tutti di riconoscere che anche se ha compiuto gesti eccezionali, la gente non ha creduto. Anzi, nei Vangeli viene detto che nei luoghi dove Gesù ha compiuto il maggior numero di segni straordinari sono i luoghi in cui lui è stato particolarmente rifiutato. E dice anche che una generazione adultera cerca dei segni, perché ciò che invece ci nutre è saper andare a trovare il nocciolo della nostra vita nella quotidianità e quindi anche nella quotidianità che ha vissuto il Signore Gesù. Non so se nella ricchezza della parola di Dio che è appena stata proclamata siamo stati tutti capaci di cogliere un passaggio molto significativo della seconda lettura. Seconda lettera ai Corinzi dell'Apostolo Paolo. Ha detto un'espressione che con altre parole è stata citata anche da Papa Francesco questa settimana, suscitando anche l'antipatia da parte di qualcuno, perché così, siamo così, finché una persona ci dice quello che amiamo sentirci dire e che conferma i nostri pensieri, tutto va bene. Quando uno dice qualche cosa che è un po' diverso da quello che noi pensiamo o desideriamo, lì cominciamo a mettere i puntini sopra le i. E vorrei invece ricordare che Papa Francesco è un grande maestro e si preoccupa seriamente della nostra fede. Lui ha parlato di persone che vivono alla ricerca di particolari visioni e ha detto chiaramente: questo non è cristianesimo, l'avete sentito. E poco fa l'Apostolo Paolo ha detto: noi siamo chiamati a camminare nella fede, non nella visione. La visione ci sarà quando saremo nel compimento del regno. ma è la fede che mi appella. Lo dicevo anche domenica scorsa e lo richiamo anche oggi. Quando è che c'è una verità di un rapporto tra due persone che vivono un'amicizia o un amore di fidanzamento coniugale? Quando si è imparati a conoscerci reciprocamente a tal punto che ci si fida dell'altro, non si ha bisogno di conferme. Quando qualcuno chiede un segno d'amore, una conferma d'amore, lì c'è già il pericolo. È finito l'amore. È finito la cosiddetta prova d'amore. Perché se due persone nell'amicizia o in un amore di fidanzamento coniugale non sono stati capaci di conoscersi nell'intimità fino ad affidarsi l'uno all'altro, non sono i segni eclatanti che garantiranno questa fiducia. Spero che siate tutti d'accordo con me. La stessa cosa con Dio. Il primo ad amare la quotidianità e la ordinarietà è proprio Lui. E allora torno a dire che l'esperienza di Gesù, che a me affascina di più e spero possa toccare anche la vostra vita, non è quella dei 3 anni della missione, quella è l'evidenza che è il Messia venuto per salvare e dare la vita perché il mondo possa ritornare pienamente a Dio. Ma la vita ordinaria dei 30 anni, Gesù ha vissuto come uno di noi, ha vissuto la famiglia, ha vissuto l'amicizia, il lavoro, la festa. E noi, se siamo intelligenti, uomini di fede, perché Gesù è stato uomo di fede, figlio di Dio fatto uomo, ma ha vissuto pienamente la sua umanità e la sua fede come figlio di Israele. Così anche la nostra fede, la nostra umanità, perché diventi autentica, è chiamata a confrontarsi con la ordinarietà della vita di Gesù. Persino sua madre e Giuseppe, che gli ha fatto da padre, in alcuni momenti, lo dicono i Vangeli, non comprendevano, perché lo vedevano nella quotidianità come uno di loro, perché Gesù era uno di loro, Gesù è stato uno di noi. Un maestro straordinario dal punto di vista spirituale per me e per chi lo conosce, spero anche per chi lo conosce, è stato Charles de Foucault. Charles de Foucault si è convertito prima di tutto quando ha avvertito l'amore ordinario di Dio nella sua vita, non cose straordinarie. È stato toccato proprio così, semplicemente. Non so se qualcuno sa come è avvenuta la sua conversione. Ha sentito che poteva esistere Dio. Ha cominciato a fare questa preghiera: oh Dio, se tu esisti, fa che io ti conosca. E con questo desiderio, che era ancora molto nebuloso, entrò un giorno in una chiesa, c'era un confessionale come i nostri, quelli che abbiamo in assemblea, e si è accostato, c'era l'abbé Uvelin che stava confessando. Lui ha cominciato a fare delle domande e quell'abate in quel momento l'ha costretto a confessarsi. Da quel momento la sua vita è cambiata e si è innamorato della vita di Gesù, che allora si chiamava la vita nascosta, ma Gesù non ha vissuto una vita nascosta, ha vissuto una vita ordinaria, quotidiana. Ed è in quella ordinarietà, che apparentemente sembra piccolezza, che ha permesso a Dio di operare nella sua vita. E chiede anche noi di credere che nella piccolezza, nella ordinarietà, Dio fa grandi cose. La vicenda di Gesù, profeticamente, è stata ben indicata nella prima lettura. Penso che sarà difficile che abbiate compreso che cosa voleva dire, perché bisogna collocarla. Testo del profeta Ezechiele. La riprendo. Vedrete che decodificandola si capisce subito, si capisce l'agire di Dio, si capisce quello che è avvenuto in Gesù e quello che può avvenire nella nostra vita. Dice il Signore: io prenderò un ramoscello da un cedro. Un ramoscello è una piccola cosa. Sapete che il cedro, soprattutto nel territorio dell'attuale Terra Santa, è uno degli alberi più grandi, più maestosi, più forti, più robusti. No, no, un ramoscello piccolo. Lo pianterò sul monte alto di Israele. In Israele non c'è nessun monte alto, perché se noi andiamo a Gerusalemme, il monte considerato più alto, ma è più piccolo, è il monte Sion, là dove era stata costruita la città di Davide e il Tempio di Gerusalemme. E questo germoglietto piccolo, questo ramoscello, è diventato un cedro più grande di tutti gli altri alberi, di tutti gli altri cedri, al punto che tutti gli uccelli hanno trovato riparo presso di lui. Chi è questo ramoscello che è diventato un albero così grande da poter accogliere tutti gli uccelli? È Cristo, che nella sua umanità, vissuta come la nostra, in obbedienza alla missione che il Padre gli ha dato, ha realizzato pienamente la missione della salvezza, è diventato gigantesco e tutta l'umanità, rappresentata in quegli uccellini che andavano a abitare, e ci siamo anche noi, può rifugiarsi all'ombra dei suoi rami, all'ombra della croce di Cristo, che è l'albero della nostra salvezza. Dio fa sempre così, parte da piccole cose e fa cose meravigliose. Ce l'ha ricordato anche il Vangelo. Noi non sappiamo come un seme si trasformi dopo che è stato seminato sulla terra e abbia questa forza così straordinaria di crescere e poi di diventare una spiga. E l'altra paraboletta sul regno di Dio, un granellino di senape che, se qualcuno l'ha visto, se mette un po' di granellini di senape sul palmo della mano, i semi sono come dei granelli di polvere. Ma quel granello di polvere, che sembra addirittura insignificante, nessuno riconosce che è un seme, se viene gettato a terra e riesce a germogliare, viene un arbusto che può raggiungere i 3 metri. Dio ama servirsi delle piccole cose e di piccoli uomini, di piccole donne, facendo cose meravigliose. Ed è qua che dobbiamo scoprire allora questa bella quotidianità e questa bella vocazione alla quale siamo chiamati, tutti, preziosissima. Nessuno dovrebbe dire: il mio ruolo è meno significativo di quello di altri. Mi permetto di dire: una mamma che fa solo la casalinga, ma che vive il suo ruolo di mamma e di moglie, curando la famiglia, la casa, educando i figli, vivendo una coniugalità di autentico amore con il proprio sposo, davanti a Dio ha la stessa grandezza, lo stesso valore di Papa Francesco o di un grande della storia. Perché al termine della sua vita, come dice Martin Buber, al termine della mia vita, della tua vita, Dio non ci chiederà perché non siamo stati quel grande personaggio della storia, ma perché non siamo stati noi stessi, perché quando ci ha collocato lì dove siamo, ha avuto la fiducia che noi potevamo e dovevamo e dobbiamo e possiamo essere quel piccolo tassello del grande mosaico dell'umanità che dà il meglio di sé. D'altra parte, tutti noi, se riusciamo ad essere significativi quando siamo grandi e adulti, lo diventiamo se abbiamo avuto alle spalle dei genitori che sono stati tali, educatori, che ci hanno fatto diventare degli uomini degni di questo termine e anche dei cristiani. Quante persone apparentemente significanti come quel granello di senape sono state utilizzate dal Signore per diventare grandi come un albero di senape, in cui anche lì gli uccelli possono trovare riparo. E quali sono le situazioni della nostra vita che dobbiamo amare? Dicevo, non le grandi cose, altrimenti diventeremo schiavi, e purtroppo sappiamo che il linguaggio quotidiano che ci viene inoculato dai mezzi di comunicazione sociale, dalla pubblicità nella quale stanno cadendo soprattutto i giovani, è pensare che la vita ha valore solo se faccio esperienze particolarmente significative e forti, mentre la vita è data di perseveranza, di quotidianità, amando quello che sei, quello che hai, quello che fai, quello che puoi essere, quello che puoi donare e quello che puoi fare. Torniamo a questa quotidianità del Signore Gesù. 2 piccole citazioni e poi un breve testo e concludo. Ripeto, mi piace molto questo termine ordinario, ho imparato anch'io ad amarlo, affrontando un tempo e affrontando anche oggi la tremenda quotidianità della ripetitività di tutte le cose, ma la vita è così. Le citazioni sono queste. Un giorno alcuni figli di Israele, siamo in ambiente ebraico, si rivolgono al figlio di un grande maestro che aveva fatto grandi cose. Questo era un degno figlio di suo padre e aveva imparato la grande sapienza della vita da suo padre, e cioè che non sono le grandi cose che fanno la storia, ma la quotidianità. E questi rivolgono a quel personaggio questa domanda: qual è l'opera più grande che ha compiuto tuo padre? Sapete che cosa ha risposto? Quella che sta facendo in questo momento. Perché è ciò che facciamo in questo momento che deve essere grande. E Santa Teresa di Lisieux diceva, almeno è attribuito a lei questo pensiero, che Dio non chiede che noi facciamo cose straordinarie, ma cose quotidiane compiute straordinariamente bene. Anche una pasta asciutta, anche un piccolo gesto familiare, soprattutto poi quando siamo chiamati a fare cose particolarmente significative. Vi leggo. Un breve tratto di una meditazione che Bonhoeffer, pastore protestante che è stato grande educatore di seminaristi pastori, ha lasciato in un foglio che è rimasto inedito per tanto tempo. Io l'ho tenuto nel mio breviario per tanti anni, l'ho letto, riletto, l'ho fotocopiato per tante persone e penso che sia una buona sintesi di quello che abbiamo cercato di contemplare alimentandoci di questa parola di Dio appena proclamata. Solo un breve testo che parla del mattino, del giorno, della quotidianità come un tutto nel quale siamo chiamati a trovare il tutto di noi stessi nel nostro rapporto con Dio. Ve lo lascio perché possa far riflettere anche voi. Ogni nuovo mattino è un nuovo inizio della nostra vita. Ogni giorno è un tutto concluso. La giornata odierna segna il limite delle nostre preoccupazioni e fatiche. Essa è lunga abbastanza per trovare Dio o per perderlo, per mantenere la fede o per cadere in disonore. Perciò Dio creò il giorno e la notte, perché non camminassimo in una realtà senza confini, ma vedessimo davanti a noi già al mattino il traguardo della sera. Come il vecchio sole sorge ogni mattina di nuovo, così anche la misericordia di Dio è ogni giorno nuova. Poter affermare rinnovata ogni mattina l'antica fedeltà di Dio, poter ricominciare in una vita vissuta con Dio ogni giorno, una nuova vita con Lui, ecco il dono che Dio ci fa con ogni nuovo mattino. Questa è l'ordinarietà bella della nostra vita. Insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Unigenito, dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La nostra lode si fa preghiera e invocazione. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu chiedi ai Tuoi discepoli di credere che il Tuo regno cresce nel silenzio e che la sua potenza non si identifica con le logiche di questo mondo. Liberaci dall'idolatria e dalle apparenze, ti preghiamo. Insegnaci ad amare l'umiltà, a vivere nella fede radicata nella tua parola, manifestata in Cristo, a lasciarsi trasformare dal Vangelo, ti preghiamo. Sostieni la costanza nella prova dei cristiani perseguitati e insegnaci ad alzare la nostra voce perché la libertà religiosa sia rispettata e difesa in ogni parte del mondo, ti preghiamo. Aiuta noi, i popoli e le nazioni, ad ascoltare il dramma di coloro che soffrono, ad intercettare con intelligenza i loro veri bisogni e ad intervenire con solidarietà responsabile, ti preghiamo. Noi artiglieri ti preghiamo, Signore, benedici la nostra comunità, l'Italia e tutto il mondo. Fa che possiamo essere testimoni della tua pace, quella che garantisce Cristo nel tuo amore. A quanti ci hanno preceduto, ai caduti di tutte le guerre, di tutte le armi, alle vittime civili e nelle missioni di pace, a tutti e per tutti ti chiediamo, Signore, di accoglierli nella tua luce eterna, ti preghiamo.
O Padre, tu ci hai narrato in Cristo tuo Figlio la parabola più bella del tuo amore per la salvezza e la vita dell'umanità. Donaci di saperla accogliere e interpretare con l'intelligenza della fede. A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli.
Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, ma che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Prendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con la consapevolezza che nella piccolezza della nostra vita, nell'umiltà della nostra vita, Dio fa grandi cose e ci chiede di vivere in pienezza l'attimo presente, dando il meglio di ciò che siamo e di ciò che abbiamo, usiamo pregare insieme dicendo: Padre nostro che sei in cielo, sia Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. ci guiderà. Alleluia, alleluia. Domani parte il primo turno dei ragazzi per la colonia, ricordiamo tutti, unitamente agli animatori, direttori e coloro che prestano servizio. Martedì alle 20:30 l'incontro animatori e aiuto animatori del Crest. Giovedì ospiteremo in abbazia un pellegrinaggio della diocesi di Imola che vuole ricordare il vescovo Monsignor Aldo Gobbi a 40 anni dalla morte. Alle 11 verrà celebrata la messa alla quale tutti coloro che desiderano partecipare sono invitati e graditi. Venerdì alle 20:30 in oratorio, gruppo della preghiera del Rosario. Sabato alla messa vigilare delle 18:30 ricordo dei matrimoni di giugno. Uscendo di chiesa presso il centro di cultura è allestito il mercatino ecosolidale. Martedì alle 10 avremo il funerale di Mattiazzi Italo. Il Rosario questa sera dopo la Santa Messa vespertina. Accogliamo adesso la preghiera dell'artigliere e poi ci porteremo sul monumento per la deposizione della corona di alloro.
Preghiera dell'artigliere. Dio onnipotente ed eterno, a te, Padre delle genti e Signore dell'universo, noi artiglieri d'Italia eleviamo i cuori. Ti ringraziamo per la terra che ci hai donato come patria. Dona, ti preghiamo, Signore, il riposo eterno ai nostri caduti e noi, eroi del loro generoso sacrificio, restiamo fedeli alla loro consegna e alla nostra bandiera. Ma tu, Signore, rimani accanto a noi. Purifica col fuoco del tuo amore i nostri cuori e tempra la nostra volontà. Rendici degni di promuovere il bene prezioso della pace e di costruire in fraterna collaborazione con tutti i popoli un mondo più libero e più giusto. Donaci, ti preghiamo, Signore, la forza di custodire e difendere, anche col nostro generoso servizio alla patria, la serenità delle nostre case e la dignità della nostra terra. Amen.
A questo sacramento, segno della nostra unione con te, edifichi la tua Chiesa nell'unità e nella pace, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica a tutti. Alleluia, laudate Dominum.
la foto.